Amen. Potete sedervi. Noi crediamo con tutto il nostro cuore ciò che il nostro Signore ha promesso nella sua parola. Dio è degno di fiducia. Oggi diamo il benvenuto a voi tutti, in modo speciale ai nostri amici dall'Estremo Oriente. Vi diamo un caloroso benvenuto e chiedo ai nostri due fratelli che si alzino in piedi adesso. Sì, entrambi, il fratello Lucram e il fratello Daniel. Giratevi intorno. Questo è il fratello Lucram dal Nepal e questo è il fratello Daniel dalla Mongolia. Siamo riconoscenti a Dio. Dopo li chiameremo per dire qualcosa. Un fratello dalla Mongolia ci ha mandato i saluti e la prima parola egli l'ha scritta in lingua russa. Mirvam. E questo significa la pace sia con voi. Voi tutti lo sapete che loro prima parlavano il russo. Ma ora veniamo al punto. Abbiamo ricevuto molti saluti e dovrò essere molto breve con i saluti. Saluti dalla Moldavia, dalla Bulgaria, dall'Ucraina, dalla Russia, dagli Urali e sì, speciali saluti da Mosca. È molto bello che oggi tutti possono ascoltare e vedere. Poi abbiamo saluti dal fratello Wagner dall'Austria, dal fratello Stefano Genton dall'Italia, dal fratello Dottor Mbie dal Congo, dal fratello Ngonga dal Sudafrica, saluti da Burkina Faso, saluti dal fratello John da Lione, saluti da Abidjan, saluti dal fratello Müller dall'Austria, saluti dal fratello Mutika, saluti dal dottor Lotika, saluti dal fratello Elisha che porta i saluti da Ottawa e da Montreal, saluti dal fratello Graf, saluti dal fratello Paul Niaghi da Nairobi, saluti da Dublino e il fratello da Dublino ci saluta con una parola dal libro degli Atti capitolo 13 verso 48. Tutti coloro che erano preordinati alla vita eterna credettero. Saluti al fratello Jürgen dal Cile, saluti dal fratello Idoni da Orleon, saluti al fratello Ellis da Edmonton, saluti dal fratello Trapani, speciali saluti dal fratello Trapani. E poi saluti dal fratello Udo. Continuiamo a leggere. Devo leggerli tutti. Di recente qualcuno si è lamentato che non ho letto i suoi saluti. Sì, saluti dalla Cambogia, dal fratello Ramsetor. Egli saluta voi tutti calorosamente. Poi saluti dal Pakistan, saluti dalla Romania, saluti dal fratello Jan da Atlanta, saluti dal fratello Adunare, saluti dal fratello Eric Tanko, saluti dal fratello Janek, saluti dal fratello Lomba, saluti da Goma, saluti dal fratello Jean da Abidjan e poi saluti Sì, ancora una volta da Lione, da Abidjan, poi dal fratello Cecil dal Sudafrica, saluti dal fratello Bruce dal Sudafrica, saluti dal fratello Jacques e poi saluti dal fratello Ince. Sì, se l'ho pronunciato correttamente non lo so. Poi saluti dal fratello Funda, saluti dal fratello Gama, dal fratello Schofer. Sì. Sì, dai fratelli da Ottawa ancora una volta. Poi saluti dal fratello Christian, saluti dal Gabon. Saluti ancora una volta da Abidjan. Saluti dal fratello Aru. Saluti dal fratello Hervé Noël da Lione, Francia. Saluti dai fratelli e dalle sorelle da Torino, Italia. Saluti ancora una volta dal Congo. Saluti dal fratello e la sorella Holveti dalla Finlandia. E tutti mandano i saluti. Poi ancora una volta saluti da Colvezzi. E poi saluti, qui devo fare un'osservazione, speciali saluti, e questo fratello mi ha chiesto di dire qualcosa perché ho menzionato il fratello Peregrin. Poi dal fratello Helmut Mischis abbiamo ricevuto una breve nota qui, l'ultimo viaggio missionario è stato realmente meraviglioso. Ogni giorno abbiamo predicato e volato e il Signore realmente ha aperto molte porte. La più piccola riunione è stata con circa 100 persone e la più grande è stata con più di 3.000 persone. Dio ha benedetto. Pensate un po', siamo andati nella giungla. Abbiamo viaggiato nella giungla con un elicottero totalmente automatico, a quattro posti. E non c'era un volante, ma soltanto dei tasti che venivano pigiati. E il primo tasto che veniva pigiato era il menu. Si pigiava il menu e poi il successivo e poi siamo partiti. E siamo saliti in aria e il pilota rimaneva seduto così, con le mani conserte, e abbiamo volato per più di 300 chilometri. Ma ascoltate adesso attentamente. Sette predicatori in questa riunione si erano seduti davanti e hanno preso la loro decisione di essere battezzati biblicamente nel nome del Signore Gesù Cristo. E hanno accettato di essere congedati dalla Chiesa. Poi, in un'altra Chiesa, 30 fratelli si sono battezzati biblicamente. Realmente, la parola del Signore è uscita con tale potenza e realmente ha compiuto ciò per cui è stata mandata. La cosa più straordinaria è stata in una chiesa battista. E alla fine il predicatore si è alzato e ha detto: ora io so perché non mi è stato permesso di firmare il credo battista. Ed egli ha dato testimonianza di ciò che questa riunione gli aveva dato. Realmente la parola del Signore è potente. Questo si deve dire per la gloria di Dio. Non siamo noi, ma il Signore. Abbiamo letto in Isaia capitolo 66 le persone che ascoltano la parola con riverenza allora Dio può parlare. Chi rimane indifferente quando ascolta la predicazione non può aspettarsi che Dio gli parli. Noi ci raduniamo con un sincero desiderio. Signore, parla. Noi ascoltiamo ciò che lo Spirito dice alle chiese. Ed ora, come già menzionato, chiameremo i fratelli, brevemente, che siano brevi. Dicano semplicemente alcune parole per dare i saluti. Sì, con chi iniziamo? Poi abbiamo anche il nostro fratello Muamba da Colvezi. Poi abbiamo il nostro fratello Kazadi da Lubumbashi. Abbiamo Françoise da Lubumbashi. Abbiamo il fratello Joseph da Kinshasa. I fratelli daranno semplicemente una parola di saluti. E poi non posso dimenticare darvi saluti dal fratello Kupfer. Calorosi saluti dal fratello Kupfer. In questo fine settimana loro non sono potuti venire. I quattro fratelli che ho appena menzionato, per favore, venite adesso. Da Colvezi, Lubumbashi e Kinshasa. Date semplicemente i saluti e poi chiameremo questi due fratelli. Dov'è il fratello Arben? Date semplicemente i saluti. Vi salutiamo tutti nel nome del Signore Gesù Cristo. Siamo riconoscenti di essere in mezzo a voi. I fratelli e le sorelle da Colvezi e dalle chiese e comunità vicine vi salutano nel nome di Gesù Cristo. Amen. Con gioia vi porto i saluti da tutti i fratelli e le sorelle dalla città di Lubumbashi. Il Signore vi benedica tutti. Che il Signore vi benedica. Siamo felici di essere in mezzo a voi e anch'io vi porto i saluti dai fratelli e dalle sorelle di Lubumbashi nel nome del nostro Signore Salvatore Gesù Cristo. Innanzitutto vorrei scusarmi con voi. Per favore, scusatemi. L'ultima volta che sono stato qui ho dimenticato di darvi saluti dai vostri fratelli da Kinshasa. Loro salutano voi tutti nel nome del Signore Gesù Cristo. E vi chiedo se posso portare i vostri saluti a Kinshasa. Amen. Benvenuto. Dio ti benedica.
Greetings to every brother and sisters assembled here.
Saluto tutti i fratelli e tutte le sorelle che sono radunati qui in questo santo santuario alla presenza del Dio Onnipotente, il nostro Creatore. Vorrei dire, Dio ci benedica questa sera.
This is brother Lukram Thapa 50.
Sono il fratello Lukram, ho 58 anni e vengo dal Nepal.
58 Jahre alt.
Ministering unto the Lord in Thailand.
Servo il Signore in Thailandia e nelle nazioni vicine. Anche nel sud della Cina e nella Mongolia, iniziando dal Nepal e nel nord dell'India. Vorrei innanzitutto ringraziarvi che vi ricordate di me nelle vostre preghiere. Il Signore ha fatto grandi cose tramite l'opera missionaria. Delle chiese locali sono state stabilite, degli opuscoli sono stati tradotti e inviati nella regione. Ancora una volta, Dio vi benedica. Amen. Aspetta un momento. Giusto una parola di saluti. Dio vi benedica a tutti. Sono lieto di essere qui. Per me è la prima volta che visito il centro missionario. È la prima volta che sono in questo messaggio. Sono uno dei frutti del ministero del fratello Lukram. Così proprio ora mi trovo qui rappresentando il popolo della Mongolia. Dio vi benedica. Credo che Dio farà un'opera in Mongolia. Amen. Dio vi benedica. Amen. Giusto alcune parole adesso. Questo giovane uomo, Dio lo ha realmente usato in modo meraviglioso. Egli ha conosciuto il fratello Menat. Così ci conosciamo già da 16-17 anni e insieme abbiamo servito in Thailandia, a Burma, in Vietnam, in Cambogia, in Cina, in Mongolia, nella Malesia, ovunque egli è stato con me e Dio lo ha benedetto. Dio ti benedica riccamente e sia con te. Dio ti benedica. Dio ti benedica, fratello Frank. Il papà di questo giovane uomo è adesso il conduttore in questo piccolo gruppo in Ulaanbaatar, Mongolia. Dio ti benedica. Da 5 anni egli è in Europa e adesso per la prima volta ha sentito parlare del messaggio. Per lui ogni cosa è realmente nuova. Ora vorrei dare il benvenuto a tutti i fratelli nel ministero. Benvenuti in mezzo a noi. Indipendentemente da chi siete, da dove venite, il fratello Forestieri, tutti i fratelli che sono qui oggi, possa Dio benedirvi in modo particolare. Poi un fratello mi ha chiesto di dire giusto qualcosa brevemente in merito alla mia osservazione circa il fratello Perry Green. L'unico fratello al funerale del fratello Branham che ho invitato a venire in Europa è stato il fratello Perry Green. Avevo conosciuto altri fratelli, ma avevo chiesto a lui perché negli ultimi anni Egli aveva sperimentato molte riunioni col fratello Branham. Gli chiesi di venire e rendere testimonianza di ciò che i suoi occhi avevano visto e ciò che le sue orecchie avevano udito. Avevamo fatto un accordo che egli avrebbe dato testimonianza ed io avrei predicato la parola. Ed ora saltiamo alcune cose. Voi tutti lo sapete. Circa un mese fa, tra la fine di settembre e l'inizio di ottobre, ho parlato al telefono col fratello Perry Green ed egli ha detto: fratello Frank, se mi sarà possibile, verrò. E ti chiedo anche di venire da noi a Tucson. Dopo la mia ultima visita, egli ha scritto nella sua ultima dichiarazione di questa lettera: la tua visita mi ha dato una grande gioia nel cuore ed io voglio viaggiare con te ovunque tu mi inviterai e ovunque sarà possibile. E nell'ultima riga egli scrive: fratello Frank, per favore, continua fedelmente a mettere in atto il tuo incarico, riguardo al quale io credo personalmente che sia vero. Sì, e come ho anche detto, nelle due conversazioni che ho avuto con lui, almeno due volte in ogni conversazione, egli ha ripetuto e ha detto: fratello Frank, io credo che la tua chiamata è così vera come la chiamata e l'incarico di Paolo sulla via di Damasco. Ed ogni volta egli l'ha ripetuto. Ora, per farla breve, io spero che sia possibile che egli possa venire qui. Egli ha subito due operazioni di cancro, ha dovuto fare la chemioterapia e in questo momento non è in grado di viaggiare. Ma con Dio tutto è possibile. Se ciò serve affinché le persone ricevano l'orientamento per tornare indietro, allora per favore che accada. Saremo felici di questo. In questo fine settimana abbiamo fiducia, abbiamo messo la nostra fiducia nel Signore, come sempre, ed io devo dirlo, l'ho annotato qui. È stata posta anche la domanda: ciò che il Signore mi ha detto è stato al singolare o al plurale? Egli mi ha parlato al plurale il 2 aprile 1962 e il fratello Branham ha poi parlato al singolare. Dico questo perché mi è stata fatta questa domanda. Non so perché ciò interessi ai fratelli, non so perché vogliono saperlo, ma è scritto allo stesso modo in Giosuè, capitolo 1, verso 11. Nella stessa maniera mi è stato detto, vale a dire la seconda parte, Giosuè, capitolo 1, verso 11. Fatevi delle provviste di viveri. Entrambi le parole sono state evidenziate al plurale. Non soltanto io, ma tutti quelli che adesso ascoltano la parola di Dio, che la credono e la ricevono. E come fu detto al fratello Branham, che egli avrebbe dovuto immagazzinare il cibo. E qui abbiamo dei testimoni, sia il fratello Smith, il fratello Alfred Borg Helmut Frank e altri, noi tutti avevamo immagazzinato del cibo naturale, perché erano stati menzionati degli alimenti naturali. Poi il profeta mi ha detto, il 3 dicembre 1962, non si tratta di un cibo naturale, ma è la parola promessa per questo tempo. Ed egli ha spiegato le cose nei dettagli, fino alla dichiarazione: aspetta con la distribuzione del cibo finché riceverai il resto del cibo. Noi siamo riconoscenti che Dio in tutti questi anni ha tenuto la sua mano sopra di noi. E ciò che egli ha detto in Giovanni capitolo 4, ciò che egli ha detto là, noi l'abbiamo preso a cuore. Il mio cibo è di fare la volontà di colui che mi ha mandato. Con la proclamazione della parola di Dio, con la distribuzione del cibo spirituale, è collegata la volontà di Dio per questo tempo. E perciò le promesse che Dio ha dato per questo tempo, noi dobbiamo ascoltarle, dobbiamo crederle e dobbiamo vederle nel loro adempimento. Per quel che ci concerne, noi dobbiamo sperimentarle. Dio naturalmente ha dato delle promesse ed io ero sopraffatto. Ieri leggevo in un opuscolo che in mezzo a Gerusalemme è stata mostrata una meravigliosa arca del patto che è stata portata attraverso Gerusalemme. E loro chiedevano che il Dio del patto scendesse. Quando si vede dappertutto che le profezie della Bibbia vengono adempiute, e anche per questo siamo molto riconoscenti, io l'ho annotato. Gerusalemme è menzionata nella Bibbia 780 volte. 780 volte Gerusalemme è menzionata nella Bibbia. Dio ha scelto questa città. Dio ha scelto il popolo di Israele. E anche se loro non hanno riconosciuto il giorno della visitazione di Dio in quel tempo, tuttavia lo riconosceranno nel loro tempo, quando il momento verrà per questo. E ho anche notato che 157 volte è menzionato il monte Sion nella Bibbia. E Dio ha chiamato Israele la sua terra, la terra della promessa, la terra che egli ha promesso e dato ad Abramo, Isacco e Giacobbe. Anche questo l'ho annotato. La superficie di Israele è quella dei paesi arabi, e se realmente si pensa al riguardo che la superficie dei paesi arabi intorno ad Israele è 950 volte più grande del minuscolo Israele. E se si pensa che questa piccola striscia di Gaza è lunga 43 chilometri e larga 15 chilometri, e disputano al riguardo e così via. Ma già nell'Antico Testamento è stato menzionato che Gaza non sarà più e così via. Ma questo proprio brevemente riguardo all'Arca del Patto. Ciò mi ha realmente sopraffatto quando ho letto questo, che a Gerusalemme le persone stanno attente adesso e il loro tempo naturalmente è molto vicino. Sì, e per noi Per noi che crediamo il messaggio del tempo della fine, fratelli e sorelle, è molto potente, molto potente. I credi ce l'hanno tutte le denominazioni. Si può andare da un posto all'altro, da una chiesa all'altra. Ma dove si applica ciò che è scritto nella lettera di Giuda, verso 3? Combattete strenuamente per la fede. Giuda, verso 3. Combattete strenuamente per la fede che è stata trasmessa una volta per sempre ai santi. Qui l'abbiamo. Giuda è soltanto un capitolo. Giuda, verso 3. Carissimi, anche se avevo una grande premura di scrivervi circa la nostra comune salvezza, sono stato obbligato a farlo per esortarvi a combattere strenuamente per la fede che è stata trasmessa una volta per sempre ai santi. Non soltanto per un periodo di tempo, ma una volta per sempre. Poi, nel verso successivo, verso 4, si sono infatti infiltrati tra di voi certi uomini che sono stati da tempo designati per questa condanna. Empi che mutano la grazia del nostro Dio in immoralità e negano l'unico padrone Dio e il Signor nostro Gesù Cristo. Ogni cosa è diventata nel modo in cui è scritto. La Chiesa del Dio vivente viene riportata all'origine, alla dottrina degli apostoli, al principio. E come già menzionato, soltanto ciò che è scritto nella Bibbia è biblico. Ciò che è scritto in un libro della storia della Chiesa o in qualche catechismo, questo naturalmente non è scritto nella Bibbia. Lo ripeto, soltanto ciò che è scritto nella Bibbia è biblico. E ciò che insegnano le chiese sono insegnamenti di chiese. E noi dobbiamo evidenziarlo, che nel nostro tempo il Signore è stato misericordioso e ha dato un incarico diretto e una chiamata e ha mandato il nostro caro fratello Branham, l'uomo più semplice che vi sia mai stato sulla terra. Questo semplice uomo Dio l'ha preso e usato in modo che nessun uomo possa glorificarsi davanti le persone. E come noi tutti sappiamo, 80 anni fa, quando gli fu detto come Giovanni Battista è stato inviato per precedere la prima venuta di Cristo, così tu sei mandato con un messaggio che precederà la seconda venuta di Cristo. Dio ha preso il messaggero, ma il messaggio è rimasto con noi. E questo messaggio noi lo possiamo portare fino all'estremità della terra. Ed io devo dire che Dio benedica tutti, dal sorgere del sole fino al suo tramonto. Che Dio benedica tutti quelli che sono uniti a noi online, tutti quelli che guardano, tutti quelli che ascoltano, tutti quelli che hanno parte in ciò che Dio fa proprio ora, nel nostro tempo. Anche riguardo a questo devo pensare, 80 anni è un lungo tempo, Ma quando il Signore Dio diede la promessa ad Abramo, in Genesi capitolo 15, sì, dopo 400 anni io libererò la tua discendenza dalla schiavitù. Complessivamente 430 anni. Ma Dio ha mantenuto la sua parola. Quando il tempo fu compiuto, quando il profeta Isaia diede la profezia che una vergine avrebbe concepito e avrebbe partorito un figlio, più di 700 anni erano passati. Ma quando il tempo fu compiuto, allora la profezia della Bibbia divenne una realtà divina sulla terra. E anche noi, fratelli e sorelle, dobbiamo rimanere sobri. E il ritorno del Signore dobbiamo aspettarlo in ogni tempo. Tuttavia, rimanendo con entrambi i piedi sulla terra ed essendo uniti a Dio col nostro cuore. Ora l'enfasi ancora una volta nel verso 3. Giuda, verso 3. Combattete per la fede che è stata trasmessa una volta per sempre ai santi. E questa è la battaglia spirituale nella quale ci troviamo adesso. E dobbiamo realizzare che tutti i nemici sono contro di noi. Questo è naturale. In una battaglia non ci sono amici. Non si combatte contro gli amici, ma contro i nemici. E perciò dobbiamo essere d'accordo con Dio che ci ha collocati in questa battaglia. Perché Egli ci ha anche dato l'equipaggiamento, le armi. Egli ci ha dato l'equipaggiamento, la spada dello Spirito, Egli l'ha posta nella nostra mano. E noi non facciamo alcun compromesso. Noi predichiamo la parola di Dio come è scritta. Voi tutti lo sapete. In Perù, ed io li saluto, saluto tutti quelli che ascoltano adesso per la prima volta e che guardano a Lima, Perù. Li saluto adesso in modo speciale. È accaduto questo là. Il rappresentante del programma televisivo, lui ascolterà adesso ciò che dico. Io spero che Dio faccia grazia al riguardo, ma quest'uomo ha realmente terminato la sua preghiera nella formula trinitaria. E io sono stato il successivo a venire sulla piattaforma e parlare. E cos'altro potevo fare se non di dire brevemente? Nel 1948, dopo la mia conversione, ero stato battezzato nella formula trinitaria, in una chiesa battista. E poi, quando il mio tempo è giunto, e quando ho udito il messaggio del fratello Branham, allora noi, quali fratelli, siamo andati al fiume Reno e ci siamo battezzati l'un l'altro. Ci siamo battezzati biblicamente l'un l'altro nel nome del Signore Gesù Cristo. È necessario che in ogni situazione dobbiamo predicare la verità, indipendentemente da ciò che le persone fanno con questo. Noi siamo ordinati a combattere per la fede originale che è stata una volta per sempre tramandata da Dio ai santi. E noi lo sappiamo che non combattiamo contro carne e sangue, ma combattiamo contro tutti gli spiriti d'errore che si trovano nell'ambito spirituale. ma la parola del nostro Dio rimane in eterno. E noi tutti che abbiamo riverenza davanti a Dio, abbiamo ricevuto ed accettato ciò che Dio ci ha dato. Ora, una parola prima che esaminiamo alcuni passi della Scrittura, vale a dire in 2 Corinzi, e qui leggiamo nel capitolo 4, 2 Corinzi capitolo 4, sì, in realtà si dovrebbe leggere dal verso 1, 2 Corinzi capitolo 4, dal verso 1. Perciò, avendo questo ministero, per la misericordia che ci è stata fatta, non ci perdiamo d'animo. Non ci perdiamo d'animo, indipendentemente da ciò che accade, indipendentemente da ciò che accade del continuo, noi troviamo coraggio e conforto per predicare la verità. E tutti coloro che sono della verità ascoltano la parola di Dio. Poi, il verso 2, ma abbiamo rinunziato alle cose nascoste e vergognose, non procedendo con astuzia né falsificando la parola di Dio, ma mediante la manifestazione della verità, raccomandando noi stessi alla coscienza di ogni uomo nel cospetto di Dio. Nel cospetto di Dio. Naturalmente noi non predichiamo davanti agli uomini, ma predichiamo al cospetto di Dio. Noi predichiamo la parola di Dio e vogliamo esercitare il ministero che Dio ci ha dato. Poi il verso 3, e se il nostro Vangelo è ancora velato per quelli che sono sulla via della perdizione. Anche questo è straordinario. Chi è predestinato ad essere salvato, a questi la proclamazione non è velata. A costoro la parola sarà rivelata. Proprio di recente mi è venuto il pensiero. Noi possiamo predicare il ravvedimento come fece Pietro nella prima predicazione il giorno di Pentecoste. Tuttavia, il ravvedimento può essere soltanto operato per mezzo dello Spirito Santo. Noi possiamo predicare in merito al battesimo, ma il nome può rivelarlo soltanto lo Spirito Santo. Tutti gli altri hanno soltanto la lettera e non la rivelazione, e perciò siamo riconoscenti a Dio. Tutti coloro che sono predestinati ad essere salvati, a loro la proclamazione non è velata. Poi il verso 4, per gli increduli, dei quali l'Iddio di questo secolo ha accecato le menti, affinché la luce dell'Evangelo della gloria di Cristo, che è l'immagine di Dio, non risplenda loro. Qui vediamo il pensiero della mente. Dimenticate il pensare. Noi crediamo con il cuore. Non pensiamo con le nostre menti, ma crediamo col cuore. E poi la luce dell'Evangelo della gloria di Cristo, che non è un'altra persona, ma che è Dio manifestato in carne. allora ci viene rivelato per mezzo dello Spirito Santo. Poi il verso 5, poiché noi non predichiamo noi stessi, ma Cristo Gesù, quale Signore. E quanto a noi, ci dichiariamo vostri servitori per amore di Gesù. E poi viene qualcosa di potente nel verso 6. Perché l'Iddio che disse splenda la luce fra le tenebre è quel che risplende nei nostri cuori affinché noi facessimo brillare la luce della conoscenza della gloria di Dio che rifulge nel volto di Gesù Cristo. Egli poteva dire: chi vede me, vede il Padre. Io e il Padre siamo uno. Dunque, il medesimo che disse sia la luce è lo stesso che nei nostri cuori ha fatto brillare la luce della gloria di Dio che rifulge nel volto di Gesù Cristo. Fratelli e sorelle, noi siamo impegnati a prepararci per il ritorno del Signore. Ed è stato il fratello Branham, del quale ho tre dichiarazioni da differenti predicazioni, le ho annotate, le ho tradotte in lingua tedesca, dove si parla dell'incredulità ed egli lo paragona con la fede e dove gli dice incredulità è il peccato originale. E come è venuta questa incredulità? Da dove sono venuti questi dubbi? È perché Eva aveva ascoltato e parlato in merito a ciò che Dio aveva ordinato. Di cosa devo parlare quando Dio parla? Devo semplicemente credere ciò che Lui ha detto, ricevere ciò che Egli ha detto. Ogni discussione porta il dubbio e l'incredulità. Qui il fratello Branham dice, per favore comprendete nella giusta maniera, in realtà dovrei leggere qui tutta la predicazione del 9 maggio 1953. Nell'Arkansas egli disse: oh Dio, togli ogni timore dai cuori degli ammalati stasera. Fa loro sapere che tu sei qui. Tu fai tutte queste cose per confermare che sei con loro. Il mondo scientifico lo sa. La Chiesa lo sa. Signore, sarebbe un peccato per noi mettere in dubbio la tua parola. Aiutaci, oh Signore, fin qui la preghiera. E poi, in un passo, egli ha detto: perdonaci il peccato di incredulità. Perdonaci il peccato di incredulità, che è realmente il peccato originale. Oh Dio, aiutaci stasera affinché siamo fedeli e possiamo credere. Guarisci tutti coloro che sono ammalati. Salva i perduti. Signore, fallo stasera. Anche la nostra preghiera è la stessa. Non domani, salva oggi. guarisci stasera. Conferma la tua parola stasera. Nel passo successivo, forse queste persone che sono qui non ti conoscono, o Signore, che girovagano senza Dio, che sono separati da Cristo. Io prego che tu li salvi adesso. Possano tutti coloro che sono ricaduti ritornare a Gesù Cristo, ritornare a Dio. Anche tutti coloro che sono diventati tiepidi, che sono diventati stanchi, che siano infiammati nello spirito per servire il Signore sinceramente. Ora viene la predicazione del 22 giugno 1956. Direttamente il paragrafo. Permettetemi di mostrarvi una parola. Quando il diavolo incontrò Gesù Cristo per la prima volta, dubitò di lui. Una dichiarazione molto importante. Se sei il figlio di Dio, se. Egli dubitò verso di lui. L'incredulità è l'unico peccato originale. Le caratteristiche dell'incredulità sono il peccato d'adulterio, il furto, l'ubriachezza e tutte le altre trasgressioni provengono dall'incredulità. Provengono dall'incredulità. E poi chi crede non fa queste cose. Ora, nel passo successivo, permettetemi di mostrarvi una parola. Quando il diavolo incontrò per la prima volta Gesù Cristo, dubitò di lui. Il dubbio viene sempre dal diavolo. Ogni dubbio proviene dal diavolo. Amen. Amen. Dio è degno di fiducia. La parola di Dio è verace. Noi possiamo credere in Dio, possiamo avere fiducia in Dio, senza alcun ma o se. Ogni dubbio proviene dal diavolo. Ecco come è entrato il primo peccato. Non è stato un altro peccato, è stato il dubbio. L'incredulità è l'unico peccato originale che conduce a tutti gli altri. Non è stato l'adulterio il primo, non è stato il fumare, non è stata l'ubriachezza. Queste sono caratteristiche che provengono dall'incredulità. È così. Chi crede Dio è una nuova creatura. Questi è nato da Dio, è diventato una nuova creatura. E quale terza citazione? Del 10 gennaio 1960 a Tifton, Georgia. Vedete, miei cari amici, non la vita immorale è il peccato originale. Ciò lo segue. Non il bere whisky, non l'adulterio. Questo voi lo fate perché non siete un credente. Se foste realmente dei credenti, allora non le fareste queste cose. C'è in realtà un solo peccato originale, ed è l'incredulità. E il nostro Signore ha detto: chi non crede sarà condannato. Marco 16:16. Dunque, possa il Signore Dio darci la fede. Il nostro Signore ha detto ad alta voce: se non credete che io sono, allora morirete nei vostri peccati. La fede nel Redentore ci tira fuori dall'incredulità, ci tira fuori da ogni interpretazione e ci riporta a Dio. Dunque, credere come ha detto la Scrittura. E questo è ciò che il fratello Branham del continuo ha sottolineato. In ogni riunione veniva cantato Sol Abifè, Sol Abifè. Tutto è possibile, Sol Abifè. Ma ora un passo della Scrittura in Giacomo. Tu credi che c'è un solo Dio? Fai bene, anche i demoni lo credono e tremano. Dunque, dire soltanto che uno crede non è sufficiente. Deve essere manifestato che noi realmente crediamo. Crediamo come ha detto la Scrittura e riceviamo ciò che la parola di Dio ci dice. Giacomo capitolo 2, versi 19 e 20. Tu credi che c'è un solo Dio? Fai bene. Anche i demoni lo credono e tremano. Ma vuoi renderti conto, o insensato, che la fede senza le opere è morta? E poi vediamo come la fede è realmente collegata con tutte le esperienze che Dio ci ha dato per mezzo della sua grazia. Ci sono numerosi passi della Scrittura, importanti passi della Scrittura, che indicano ciò, mostrandoci che la fede e l'ubbidienza vanno insieme, così come l'incredulità e la disubbidienza vanno pure insieme. Dunque, per favore, crediamo con tutto il nostro cuore. Crediamo come dice la Scrittura. Leggiamo al riguardo in Romani capitolo 10, Romani capitolo 10, qui l'uomo di Dio scrive dal verso 9, Romani capitolo 10, dal verso 9. Poiché se confessi con la tua bocca il Signore Gesù e credi nel tuo cuore che Dio lo ha risuscitato dai morti, sarai salvato. Sarai salvato. La fede è collegata al Salvatore, è collegata alla sua morte, alle sue sofferenze, è collegata alla riconciliazione che ha avuto luogo sulla croce del Calvario. Poi, nel verso 10, col cuore infatti si crede per ottenere giustizia e con la bocca si fa confessione per ottenere salvezza. Col cuore si crede e con la bocca si confessa. Questo è meraviglioso. E soltanto coloro che credono con tutto il loro cuore dovrebbero aprire la bocca quando danno testimonianza. Innanzitutto credere con tutto il vostro cuore. E la fede deve essere diventata una vivente rivelazione, che non ripetiamo soltanto le cose che altre persone hanno detto, ma con piena convinzione trasmettiamo ciò. Poi il verso 11, perché la Scrittura dice: chiunque crede in Lui non sarà svergognato. Riceviamolo stasera, fratelli e sorelle. Crediamolo. Crediamolo. Nessuno. E così è scritto nella parola: nessuno. Noi tutti siamo inclusi. Noi tutti abbiamo messo la nostra fiducia nel Signore e nessuno sarà svergognato. Voi no, io no, noi tutti no, perché abbiamo messo la nostra fiducia nel Signore. Poi abbiamo qui, nei versi 16 e 17, in Romani capitolo 10, le meravigliose parole: ma non tutti hanno ubbidito all'Evangelo. Perché Isaia dice: Signore, chi ha creduto alla nostra predicazione? E poi la risposta nel verso 17: la fede dunque viene dall'udire, e l'udire viene dalla parola di Dio, non tramite storie, ma attraverso la meravigliosa, eterna parola di Dio. Poi, gli ultimi due versetti, in Romani capitolo 10, versi 20 e 21. E Isaia arditamente dice: io sono stato trovato da quelli che non mi cercavano, mi sono manifestato a quelli che non chiedevano di me. Avete chiesto di lui? Lo avete cercato? L'ho io cercato? Egli sapeva dove eravamo. Egli sapeva quando avrebbe potuto chiamarci. Ed ora viene la parte triste nel verso 21, in Romani capitolo 10. Ma riguardo ad Israele dice: tutto il giorno ho steso le mani verso un popolo disubbidiente e contraddicente. Potete comprendere questo? Un popolo disubbidiente e contraddicente. Ed ecco, chi è disubbidiente contraddice. Chi crede riceve la parola e non contraddice nessun punto. Noi non contraddiciamo nessun punto, né diciamo qualcosa contro Dio, ma abbiamo un accordo interiore verso ogni parola del nostro Dio. Anche questo va insieme a ciò, che noi riceviamo la parola di Dio con tutto il nostro cuore. Ora, in Romani capitolo 1, Paolo ha scritto, Romani capitolo 1, leggiamo dal verso 1. Paolo, servo di Gesù Cristo, chiamato ad essere apostolo, appartato per l'Evangelo di Dio, appartato per l'Evangelo di Dio. Ed ora viene il Vangelo che egli aveva già promesso per mezzo dei suoi profeti nelle sante scritture. Questo è meraviglioso, che Dio nell'Antico Testamento ogni cosa egli l'aveva già promessa, il Vangelo di Dio che egli aveva già promesso per mezzo dei suoi profeti nelle sacre scritture. Quante volte l'abbiamo detto qui? Innanzitutto Dio fa delle promesse e poi Egli le adempie. Nel verso 5 l'Apostolo riassume di cosa si tratta. Prima di questo Egli scrive dell'essere partecipi di Cristo. Verso 5, per mezzo del quale noi abbiamo ricevuto grazia e apostolato per trarre all'ubbidienza della fede tutti i gentili, per amore del suo nome. Dunque, non credere soltanto, ma credere ed essere ubbidienti. Per trarre all'ubbidienza della fede tutti i gentili. Dunque, fede e ubbidienza vanno insieme. Chi avrà creduto e sarà stato battezzato sarà salvato. Ma chi non avrà creduto sarà condannato. L'incredulità non può mai sussistere davanti a Dio. L'abbiamo pure nel Vangelo di Giovanni. Una dichiarazione molto importante del nostro Signore. Qui, nel Vangelo di Giovanni, capitolo 3, l'ultimo verso, Giovanni, capitolo 3, l'ultimo verso, chi crede nel figliolo ha vita eterna, ma chi rifiuta di credere al figliolo non vedrà la vita. Dio ci ha dato la vita eterna in Gesù Cristo per grazia. Ma la disubbidienza non ha nulla a che fare con la vita eterna. E la vita eterna non ha nulla in comune con la disubbidienza. Fede e ubbidienza vanno insieme. Dunque, chi dice che ha ricevuto il Signore ed è diventato un credente si lascia battezzare biblicamente, non si oppone, non rimane fermo nel primo passo, ma legge l'intero versetto. Leggiamolo ancora una volta, lentamente. Chi crede nel figliolo ha vita eterna. Dite amen. È la seconda parte, ma chi rifiuta di credere al figliolo non vedrà la vita, ma l'ira di Dio resta sopra di lui. Fratelli e sorelle, il momento è giunto in cui dobbiamo prendere le cose seriamente per mezzo della sua grazia e credere realmente con tutto il nostro cuore che Dio ha adempiuto la sua promessa. E prima del ritorno del Signore, Egli ha mandato un profeta in questa epoca profetica che ci ha mostrato la via per poter ritornare. E noi tutti possiamo leggerlo come è stato l'inizio della Chiesa. Un solo cuore e una sola anima. Essendo uniti con il Signore e uniti gli uni gli altri. E la fine al riguardo deve essere pure come è stato l'inizio. Che Dio possa avere la sua via con la Chiesa sposa, dove egli possa camminare fino alla fine. Anche questo il fratello Branham l'ha messo in evidenza molte volte, riguardo ad Apocalisse 12, che dalla Chiesa, che è coronata con 12 stelle, verrà fuori il figlio maschio. Nascerà dalla Chiesa viene fuori la Chiesa sposa, che sarà rapita presso al suo trono per celebrare la cena delle nozze, e poi discenderà con il Signore per regnare insieme a Lui qui come re. E questo è realmente lo scopo del messaggio del tempo della fine. La chiamata fuori, la separazione e la preparazione. Forse alcuni sono un po' delusi di non vedere un'azione diretta dello Spirito Santo in merito a tutti i doni dello Spirito e i ministeri che Dio ha stabilito nella Chiesa, che ancora non si vede una manifestazione in tale misura. Tuttavia, fratelli e sorelle, quando è che Dio inizierà con questo? In primo luogo deve aver luogo la chiamata fuori. Tutto questo caos deve cessare. Fratelli e sorelle, noi naturalmente veniamo da differenti culture, veniamo da differenti paesi, veniamo da differenti chiese e ognuno porta qualcosa con sé. E tutto questo dobbiamo lasciarlo dietro. Dobbiamo fare un nuovo inizio, non di coprire le cose vecchie, no. Ma come Paolo ha scritto in Efesini capitolo 4, spogliatevi del vecchio uomo e indossate l'uomo nuovo che è creato all'immagine di Dio nella giustizia e nella santità e in verità. Dunque, un nuovo inizio. Un nuovo inizio è stato fatto tramite il mandato che Dio ha confermato. E anche questo, fratelli e sorelle, permettetemi di dirlo una volta. La grande grazia che Dio mi ha dato di essere diventato un testimone auricolare e oculare. Non giusto per sentito dire, ma io ero là quando l'azione soprannaturale di Dio ha avuto luogo. Ma cos'era? L'angelo del Signore disse al fratello Branham, come a Mosè sono stati dati due segni, così a te sono dati due segni. E se non crederanno al primo segno, allora dovranno credere al secondo segno. E tutto questo noi l'abbiamo sperimentato. Noi l'abbiamo sperimentato, io l'ho sperimentato come Dio ha confermato la sua parola, come egli ha adempiuto le sue promesse e come egli ha confermato la sua parola per grazia. Ho anche letto in merito ai due uomini che hanno scattato le foto in quel tempo, nel gennaio 1950 a Houston, Texas. Uno era un cattolico e l'altro era un giudeo. E il giudeo disse, io non posso credere. E il cattolico disse, prima devo essere convinto di questo. E tuttavia, poi egli aggiunse e disse al giudeo, soltanto ciò che la macchina fotografica realmente vede e ciò che è realmente là, questo può essere preso dalle lenti. Se la luce non fosse stata sopra il capo del fratello Branham, allora la macchina fotografica non l'avrebbe potuta prendere. Dunque, Dio si è preso cura di questo, che anche il mondo scientifico non ha scusa. Realmente no. Dio non ha operato in segreto. Dio realmente ha operato davanti a tutto il mondo apertamente in modo soprannaturale. Tuttavia, ricordatevi del nostro Signore. Com'è stato potente il suo ministero. Gli scribi si opponevano sempre, criticavano sempre, rigettarono il battesimo di Giovanni e con questo rigettarono il piano di salvezza del nostro Dio. Fratelli e sorelle, nel momento in cui Dio adempie le profezie della Bibbia davanti ai nostri occhi, E quando Egli adempie le promesse in noi e davanti a noi, allora è giunto il momento di non opporsi, di non pensare al riguardo, ma di credere con tutto il cuore. E anche specialmente la parola che abbiamo letto, tramite l'incredulità sono stati recisi e noi tramite la fede siamo stati innestati al loro posto. Poi una parola nella lettera agli ebrei. Dunque, nella lettera agli ebrei ci sono delle grandiose verità e fatti che sono stati esposti su dei fogli di carta. È così straordinario. Ebrei capitolo 3, e qui leggiamo dal verso 12. Ebrei capitolo 3 verso 12. Badate, fratelli, che non ci sia in nessuno di voi un cuore malvagio e incredulo che vi allontani dal Dio vivente. Qui l'uomo di Dio non parla agli increduli, ma parla ai fratelli. Egli parla ai cari fratelli, che non manchiamo il giorno della misericordiosa visitazione di Dio. Ma che ricevano ciò col cuore e che non rimangano nell'incredulità. Col messaggio che Dio ha mandato attraverso il fratello Branham non è stato lo stesso? Tutti i credenti si radunavano indipendentemente da dove appartenevano e poi la parola veniva predicata e indirizzata loro. Cari fratelli, che non si trovi in alcuno di voi un malvagio cuore incredulo che vi porti a ritrarvi dall'Iddio vivente. E quanti erano quelli che avevano creduto? Come il profeta Isaia ha già detto in Isaia capitolo 53, Signore, chi ha creduto la nostra predicazione? E a chi è stato rivelato il braccio del Signore? E noi possiamo dirlo del continuo. Chi crede? Chi non contraddice la parola di Dio, ma che la crede con tutto il suo cuore, a lui il braccio del Signore gli sarà rivelato ed avrà parte in ciò che Dio ha promesso nella sua parola. E la nostra fede è ancorata in queste promesse. In Ebrei capitolo 4 leggiamo nel verso 2. Ebrei capitolo 4 leggiamo nel verso 2. Poiché a noi come a loro è stata annunziata una buona novella, ma la parola udita non giovò loro nulla, non essendo stata assimilata per fede da quelli che l'avevano udita. Dunque, gli ascoltatori devono ricevere la parola tramite la fede. Deve accadere per fede. Abbiamo ascoltato tutti? Abbiamo letto tutti? Lo leggo ancora una volta. Poiché a noi, come a loro, è stata annunziata una buona novella. Ma la parola, la potente parola predicata, non giovò loro nulla, agli ascoltatori, non significava nulla per loro, non essendo stata assimilata per fede da quelli che l'avevano udita. Cari fratelli e sorelle, ogni parola di Dio è realmente unita alla fede con voi e con me. Ci ritroviamo nella parola di Dio, che realmente non c'è alcun dubbio, ma che diciamo semplicemente: Dio l'ha detto, così è vero, ed è così che noi lo riceviamo. Arriviamo alla conclusione. In chiusura ritorniamo a ciò che il Signore ha detto: chi crede in me, come ha detto la Scrittura, fiumi d'acqua viva sgorgeranno dal suo seno. La fede, come dice la Scrittura. Fratelli e sorelle, questa parola ha un significato così profondo e si può ritrovare in così tanti passi della Scrittura, si può vedere in molti passi della Scrittura, in numerosi collegamenti. Chi crede in me, come ha detto la Scrittura. E fino a quel momento la Scrittura era l'Antico Testamento. Tutte le predizioni, tutto ciò che era stato annunciato nella Sacra Scrittura è diventato naturalmente una realtà divina. E del continuo devo evidenziarlo, del continuo. Luca 19, specialmente il verso 44 è sul mio cuore, realmente tocca il mio cuore, dove il nostro Signore alla fine ha dovuto rimproverare: tu hai mancato il giorno della tua visitazione. Fratelli e sorelle, qui non si tratta soltanto di un messaggio divino, si tratta realmente dell'ultima visitazione di Dio. Si tratta che adesso riconosciamo il tempo e l'ora, il tempo e il messaggio, che le promesse che Dio ha dato per il nostro tempo le possiamo credere per fede, affinché possiamo aver parte in esse, vale a dire in ciò che Dio ha promesso nella sua parola. Pensiamo a ciò. La promessa era: chi crede nel Figlio di Dio ha la vita eterna. Nello stesso versetto, chi rifiuta di credere non vedrà la vita. Che ne è delle vergini stolte? Loro tutte avevano udito la chiamata. Dove è avvenuta l'interruzione? Cos'è accaduto, fratelli e sorelle? Noi dobbiamo camminare lungo tutta la via con Dio per fede e in ubbidienza, ricevendo ogni parola di Dio, ringraziando Dio con tutto il nostro cuore per questo, che Egli ancora ci parla e che noi abbiamo parte in ciò che Egli fa proprio adesso. A Lui, l'Onnipotente Dio, che ci ha realmente visitati nella Sua grazia, a Lui sia la gloria e l'adorazione con tutto il nostro cuore. E del continuo si può esclamare: beati i vostri occhi perché vedono, beati i vostri orecchi perché odono. Si può realmente dire: beati i vostri cuori perché hanno ricevuto, perché hanno creduto e perché hanno ricevuto la rivelazione della parola. Ora, in chiusura, voglio menzionare l'ultimo viaggio in Africa. Quando avete visto i nostri fratelli qui di fronte, che erano presenti in ogni volo, in ogni riunione, e che hanno sperimentato ciò che Dio ha fatto nel nostro tempo, in tutti gli stadi di calcio, migliaia e migliaia erano radunati. Voi potete immaginare quanto siano riconoscenti i nostri fratelli per il frutto che Dio ha manifestato. Ma in primo luogo deve essere seminato e soltanto allora vi può essere la raccolta. Io ricordo, sin dal 1971 ho viaggiato attraverso l'Africa da un'estremità all'altra, predicando il prezioso Vangelo eterno. E Dio, specialmente in queste nazioni, Dio ha dei fratelli che distribuiscono lo stesso cibo, la stessa parola rivelata, essi la trasmettono senza aggiungere nulla, senza togliere nulla da essa, senza presentare alcuna interpretazione, ma avendo rispetto davanti a Dio e davanti alla sua parola, trasmettendo soltanto ciò che possono trasmettere dalla Bibbia. E questa è anche l'indicibile grazia che Dio ci ha dato di dimorare sempre nella parola e di dare la gloria soltanto al Signore. Ora, in chiusura, abbiamo degli amici qui che non hanno ancora consacrato la loro vita al Signore. Abbiamo qualcuno in mezzo a noi che ha una speciale richiesta di preghiera. È ancora valido? Venite a me, voi tutti che siete travagliati e aggravati, e io darò riposo alle anime vostre. Questo è il centro della proclamazione divina. Dio era in Cristo, riconciliando il mondo con sé. Non ha senso parlare del rapimento e in merito al ritorno del Signore, a meno che facciamo il primo passo, a meno che veniamo al Signore, a meno che riconosciamo che siamo perduti. Soltanto chi riconosce di essere separato da Dio, abbandonato alla morte, senza speranza, vivendo in questo mondo, soltanto questi sarà convinto dallo Spirito e crederà che Dio stesso è venuto per salvare i peccatori, per salvare i perduti, per farci grazia e darci la vita eterna. Oggi prenderemo Dio secondo la sua parola e non canteremo soltanto sola bifè, ma crederemo realmente. Per favore, prendiamo questo insegnamento con noi. L'incredulità e il dubbio hanno causato la perdizione. Ciò fa andare oltre, affinché la diretta seduzione e l'inganno possano aver luogo. Perciò la nostra via di ritorno, ritornare. Il nostro Salvatore fu ubbidiente fino alla morte di croce ed egli ci ha dato la grazia di essere tirati fuori dalla disubbidienza e poi di credere, come ha detto la Scrittura. E anche tutto ciò che la Scrittura dice di sperimentarlo. A lui, il fedele Dio che vigila sulla sua parola e che realmente adempie ogni cosa che egli ha promesso, a lui sia la gloria anche per aver incluso voi e me nel suo piano di salvezza, facendoci aver parte in ciò per grazia. A lui sia la gloria, benedetto sia il suo meraviglioso nome. Insieme glorifichiamo la potenza del suo sangue, la potenza della sua parola e la potenza del suo spirito. E il Signore porterà a compimento la sua opera attraverso un potente movimento dello Spirito che noi tutti aspettiamo e non aspettiamo in vano, perché Dio l'ha promesso. E perciò già ora siamo felici e riconoscenti che Egli adempirà tutto ciò che ha promesso. Amen. Alziamoci in piedi. Ringraziamo il Signore. Chiediamo ai nostri cari, insieme al fratello Jean-Claude, di venire qui di fronte per cantarci il coro Maranata. E noi esamineremo i nostri cuori alla presenza di Dio. E diciamo, per favore, non rimanete nell'incredulità. Non rimanete nel dubbio. Uscite fuori. Credete con tutto il vostro cuore. Credete la parola. E il Signore sarà con voi e sarà in voi. Allora la fede diventa la vittoria che ha vinto il mondo con tutti i suoi dubbi. E così siamo riconoscenti che anche adesso possiamo ascoltare il messaggio divino e per grazia possiamo sperimentarlo. Fratello Arben, vuoi tradurre le parole in lingua tedesca affinché tutti possano essere in armonia? Amen. 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 Sapete quale verso appartiene a ciò? È scritto in 2 Timoteo, in 2 Timoteo, capitolo 4, nei versi 7 e 8. Io ho combattuto il buon combattimento, ho finito la corsa, ho serbata la fede. Possa Dio darlo a voi e a me, possa Dio darlo a noi tutti, a noi tutti. Poi il verso 8, del rimanente mi è riservata la corona di giustizia che il Signore, il giusto giudice, mi assegnerà in quel giorno. E non solo a me, ma anche a tutti quelli che avranno amato la sua apparizione. Amen. Questa è una potente parola, che avranno amato la sua apparizione. Amate la sua apparizione, amen. Come una sposa aspetta che lo sposo la porti a casa, così anche noi aspettiamo l'apparizione del nostro Signore e sposo. E noi non aspettiamo invano, egli ritornerà. Fratello Smith, per favore, vieni e prega con noi. Portiamo tutte le richieste di preghiera davanti al Signore. Grande Dio, ti ringraziamo. Io ti ringrazio con tutti i miei fratelli e con tutte le mie sorelle nella tua presenza, in questa ora di grazia che tu ci hai dato. Signore nel cielo, tu hai parlato a ciascuno di noi. Chi crede ha vita eterna. Signore, dacci ubbidienza, ubbidienza e fede. E poi la vita viene da te. Noi ti lodiamo e ti preghiamo, sii misericordioso con tutti coloro che ascoltano per la prima volta ciò che tu hai da dirci. Tocca ogni cuore, ogni anima qui in questo edificio e anche in ogni posto, ovunque vedono e ascoltano, e in ogni nazione. Oh Dio, ti ringrazio. Io lodo il tuo santo nome. Signore, tu sai che ci mancano le parole. Posso dire come Mosè, io non posso parlare, ma tu hai creato la bocca. Così, per favore, sciogli la nostra lingua affinché possiamo lodarti ed esaltare il tuo meraviglioso nome per il messaggio dell'ora nel quale siamo arrivati. Facci riconoscere e credere. Signore nel cielo, Abramo credette Dio e questo gli fu messo in conto di giustizia. Signore, per favore, dacci la fede affinché la tua giustizia sia manifestata. A te sia la lode e il ringraziamento e la gloria. Amen. Prendiamo questa lezione con noi. Prendiamo questa lezione con noi. La fede è e rimane la vittoria che ha vinto il mondo. E l'ubbidienza è aggiunta alla fede. E poi vedremo la gloria del nostro Dio. Quanti di voi rigettano l'incredulità? Quanti dicono, Signore, la mia vita è Tua. Sii misericordioso verso di me, oh Dio. Non più incredulità, non più il dubbio, ma la piena fiducia nel Dio vivente. Alleluia! Alleluia! Lode, onore, gloria siano al nostro Dio di eternità in eternità. Alleluia! E tutti dicano alleluia! Lode al Dio vivente! Alleluia! Egli fa un'opera potente nei nostri giorni. Alleluia! Siccome siamo uniti in così tante lingue, è ancora in mezzo a noi il fratello Yuri Kebanik? Vieni, vieni fratello, ringrazia il Signore in lingua russa. Fratello Yuri, sei qui? Dov'è egli? Per favore, vieni. Sii così gentile. Lui era qui. Chi può ringraziare in lingua russa? Il fratello Smith? E qui il fratello Kukachika? Neppure? Sono stati benedetti così tanto che ascoltano a casa? No, egli è qui. Egli è qui. Per favore, ringrazia il Signore in lingua ceca. Noi traduciamo in moltissime lingue. Possa Dio benedire in Lima, Perù. Possa Dio benedire ad Edmonton. Possa Dio benedire in Cina. Possa Dio benedire a Ulambata. Possa Dio benedire ovunque, ovunque. E tutti coloro che conoscono una lingua slava possono anche comprendere un'altra lingua slava. Ringrazia il Signore, fratello. Mio Dio, mio Redentore, la Tua grazia, ogni cosa la riceviamo da Te. Ti ringraziamo per la Tua preziosa e santa parola. Ti ringrazio per il Calvario. Ti ringrazio per il Tuo santo sangue. Ti ringrazio per la giustificazione.
A já ti za všecko děkuji a tebe chválím a velebím za to svědectví tvého slova zjeveného Duchem tvým svatým, pane.
Halleluja.
Halleluja. Gloria, klanění buď tobě. Požehnej lid svůj, pane. Uzdrav ty nemocné. Osvoboj ty, kteří jsou
guariši gli ammalati.
A zjev své vítězství, pane. Neboť ty jsi porazil všecku moc satana a to vítězství lidu svému si dal.
Tu hai distrutto tutte le potenze di Satana.
Nech je tvé nádherné a svaté jméno Pána, našeho a spasitele Ježíše Krista, v našich srdcích i v našich životech.
Amen.
Alleluja.
Possa la vittoria di Dio essere manifestata nella nostra vita. Alleluia. Cantiamo la fra breve. Alleluia, ancora una volta, alleluia, alleluia. Caro Signore, Tu, Dio sempre fedele, i nostri cuori sono toccati e spinti a lodarti, a darti l'adorazione in spirito e in verità.
Tu hast uns mit in das hineingenommen,
tu ci hai portati in quello che tu fai proprio ora. Hai aperto l'arca del patto, hai rivelato la tua parola e ci hai parlato frescamente dal trono di grazia. E in reverenza noi ascoltiamo e crediamo e confidiamo in te e ti preghiamo, completa la tua opera nel nostro tempo. Noi aspettiamo questo e ti diamo già adesso la gloria per questo. Benedici su tutta la terra, su tutta la terra, in ogni popolo, lingua e nazione. Benedici in particolare i nostri fratelli dalla Mongolia. Benedici il nostro caro fratello Lukram in modo speciale. Benedici il suo ministero in tutte le nazioni. Oh Signore Dio, a te sia la gloria e la lode. Benedici anche tutti coloro che hanno ascoltato la parola nel mio ultimo viaggio missionario. Benedici tutti i fratelli nel ministero. Guidali di chiarezza in chiarezza. Guidali di verità in verità. E noi diamo a te solo la gloria per questo. E per la tua gloria noi cantiamo: degno sei tu, degno sei tu.
Amen. 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 Amen.